del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Invochiamo l'aiuto e la forza dello Spirito che sostenga la nostra creazione, che ci ammaestri sempre Lui, il Maestro interiore. Spirito. Vieni, Santo Spirito, vieni per Maria.
E vidi, ecco, l'agnello stante sul monte Sion, e con lui 144.000, aventi il nome di lui, e il nome del Padre di lui, scritto sulle fronti di loro. E udì voce dal cielo, come voce di acque molte, e come voce di tuono grande, e la voce che udì come di arpisti arpeggianti con le arpe di loro, e cantano un cantico nuovo di fronte al trono e di fronte ai quattro viventi e agli anziani. E nessuno poteva imparare il cantico se non i 144.000, i comperati dalla terra. Questi sono chi, con donne, non si macchiarono. Vergini, infatti, sono questi, i seguenti l'agnello dovunque vada. Questi furono comperati dagli uomini come primizie per Dio e per l'agnello. E nella bocca di loro non fu trovata menzogna. Irreprensibili sono. E vidi un altro angelo volante in mezzo al cielo, avente un buon annuncio eterno da annunziare ai sedenti sulla terra e su ogni nazione e tribù e lingua e popolo, dicendo con voce grande: temete il Dio e date a Lui gloria, perché è venuta l'ora del giudizio di Lui, e adorate colui che ha fatto il cielo e la terra e mare e sorgenti d'acque. E un altro angelo, un secondo, seguì dicendo: è caduta Babilonia la grande, che del vino dell'ira della prostituzione di lei ha abbeverato tutte le genti. E un altro angelo, un terzo, seguì loro dicendo con voce grande: se qualcuno adora la bestia e l'immagine di lei e riceve marchio sulla fronte di lui o sulla mano di lui, egli berrà dal vino dell'ira di Dio, che è stato versato schietto nella coppa dell'ira di lui, e sarà torturato con fuoco e zolfo davanti agli angeli santi e davanti all'agnello. E il fumo del tormento di loro per secoli dei secoli sale, e non hanno riposo di giorno e di notte gli adoranti la bestia e la immagine di essa, e se qualcuno riceve il marchio del nome di essa. Qui la perseveranza dei santi è quelli che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. E udì voce dal cielo dicente: scrivi, beati i morti che nel Signore muoiono d'ora. Sì, dice lo Spirito, affinché riposino dalle fatiche di loro. Infatti le opere di loro seguono con loro. E vidi, ed ecco nube bianca, e sulla nube uno sedente simile a figlio d'uomo, avendo la testa di lui una corona d'oro e nella mano di lui falce affilata. E altro angelo uscì dal tempio, gridando con voce grande al sedente sulla nube: manda la falce di te e mieti, perché è venuta l'ora di mietere, perché è disseccata la messe della terra. E gettò il sedente sulla nube la falce di lui sulla terra, e fu mietuta la terra. Ed altro angelo uscì dal tempio, quello nel cielo, avendo anch'egli falce affilata. E altro angelo, che ha potere sul fuoco, uscì dall'altare e gridò con voce grande all'avente la falce, quella affilata, dicendo: manda di te la falce, quella affilata, e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché sono mature le uve di essa. E gettò l'angelo la falce di lui sulla terra, e vendemmiò la vigna della terra, e gettò nel tino del furore di Dio quello grande, e fu pigiato il tino fuori della città, e uscì sangue dal tino fino a morsi dei cavalli per stadi 1600. E vidi altro segno nel cielo, grande e meraviglioso: altri sette angeli, sette aventi flagelli, sette gli ultimi, perché in essi si è compiuto il furore di Dio. E vidi come mare vitreo mescolato a fuoco, e i vincenti sulla bestia e sull'immagine di lei e sul numero del nome di lei, stanti nel mare quello vitreo, aventi arpi di Dio, e cantavano il canto di Mosè, il servo di Dio, e il canto dell'agnello, dicendo: grandi e meravigliose le opere di te, Signore, il Dio, il Pantocratore, giuste e vere le vie di te, il Re delle genti, che non affatto temerà, Signore, e glorificherà il nome di te, perché solo santo, perché tutte le genti verranno e si prostreranno davanti a te, perché i giudizi di te sono manifestati.
Siamo al capitolo 14 dell'Apocalisse. Ormai abbiamo girato la boa, come si suol dire, per tanti segeti. Con questo capitolo inizia la parte conclusiva dell'Apocalisse. Vi ricordate un po', così brevemente, il settenario delle coppe si era aperto nel capitolo 12 con la lotta che abbiamo meditato tra la donna e il drago, vi ricordate, no? Quindi lo scontro tra la Chiesa e il diavolo, il quale diavolo seduce tutti gli uomini, e abbiamo visto anche il come li seduce attraverso la corruzione politica e quella religiosa, l'abbiamo visto insieme, no? Ora, dopo questa parte in cui sembra che il male vinca, perché sembra che nel capitolo 12 questa corruzione prende piede, invece in questo capitolo l'autore ci presenta invece la visione dell'agnello, È l'intervento di Dio che cerca di risolvere quella lotta. C'è una lotta, il maligno agisce, ma Dio non sta a guardare. E quel capitolo 12 è il come Dio, ed è terribile nel termine anche positivo del termine, magnifico il come Dio interviene per distruggere il maligno e l'ingiustizia. Come già più volte abbiamo visto in questo cammino, tante volte l'abbiamo detto, l'Apocalisse descrive la situazione drammatica dell'uomo nella storia, un uomo che lotta, un uomo che è in preda al maligno, ma l'Apocalisse alimenta anche la speranza di un Dio che interviene nella storia. C'è la lotta, c'è il maligno, certamente sì, ma Dio interviene e Dio agisce. E qui l'abbiamo sempre visto in questo cammino che abbiamo fatto fino adesso, vedremo il come agisce in questo capitolo 14. E vidi ed ecco l'agnello stante sul monte Sion. Ecco, Giovanni contempla il Cristo risorto. Ormai sappiamo, l'agnello, non torno su alcune cose, ormai sono assodate. Quindi c'è il Cristo risorto che sta sul monte Sion, e la bestia a servizio di Satana era uscita dal profondo dell'abisso, vi ricordate? Mentre l'agnello domina come vincitore sul monte Sion. Da qui verrà pronunziata la condanna sulla città, su Babilonia, come poi vedremo e come già abbiamo ascoltato. Sion, se vi dovessi chiedere che cosa è Sion, tutti sapreste rispondermi, no? Il monte Sion, che monte è? Non mi sapreste rispondere. Ai 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 ai. Ma quante volte l'abbiamo sentito questo monte Sion? La Bibbia è piena di monte Sion, ma che cosa è il monte Sion? Il monte dove... Sì, va bene, manifesta, va bene, ma concretamente un monte Sion, qual è, un dire? Se non vai a Gerusalemme, dove è il monte Sion? Quello dove sorse il Tempio. E il monte dove attualmente sorge la famosa moschea. Quello è il monte Sion. Ora qui aprirei una maglia, ma devo chiudere subito, no? Ora, il monte Sion è il monte, sì, certamente, dove poi Dio si manifesta. Addirittura sapete che il monte Sion è il centro della religiosità dell'Antico Testamento. Sul monte Sion Salomone costruisce il Tempio di Gerusalemme. Questo è il monte Sion, dove è il centro della religiosità dell'Antico Testamento. Il profeta Gioele afferma che sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza. E nel Salmo 2, lo sappiamo, il re vittorioso verrà assiso sul monte Sion, che è il monte santo. Quindi dire che questa agnello è sul monte Sion vuol dire che da là lui ora emette il giudizio, vuol dire che lui è il vincitore, vuol dire che lui è passato attraverso la tribolazione, ma ora è il giudice della storia. Vuol dire questo. Quindi Sion diventa il luogo simbolico della salvezza messianica. Quindi questo agnello è sul monte Sion, vuol dire che lui è il vincitore e adesso salverà emettendo il suo giudizio. Questo è il monte Sion, è il luogo della salvezza. Quindi Cristo morto è risorto e domina vittorioso, ma non da solo, tornano i 144.000, su cui ovviamente non mi soffermo perché già abbiamo esaminato a suo tempo. Questi, quindi c'è Gesù il vincitore e attorno ci sono i redenti, i vittoriosi, 144.000, i segnali sulla fronte con il nome del Cristo e del Padre. Anche questo l'abbiamo fatto, quindi il segno sulla fronte, vi ricordate, no? Ora nel capitolo 12 se ne ha parlato del marchio satanico. Vi ricordate che nella mano e nella testa di coloro che appartengono e adorano Satana, qui invece è come il sigillo del Dio vivente, dei redenti, di cui sigillo abbiamo già parlato quando abbiamo esame del capitolo 7 dell'Apocalisse, no? Ora guardate, quindi immaginate la scena, la lotta tra drago e donna. Non dimenticate la no? Quindi c'è questa lotta tra questi due. Sembra che la bestia domini il drago, e la bestia sembra che domini il mondo. Improvvisamente, mentre c'è questa scena in cui, ripeto, sembra che Satana stia vincendo, perché seduce l'umanità attraverso la politica corrotta e la religione al servizio della politica, improvvisamente spunta l'agnello. In una lotta drammatica, ecco, spuntare questo agnello sul Monte Sion insieme con i 144.000, comincia lui a prendere in mano le redini della storia. Cioè, fino adesso ha guardato, adesso lui li comincia a gestire. Ecco perché, come dicevo, qualche segnale dice che con il capitolo 12 inizia la seconda parte, inizia il momento in cui Dio giudica la storia. E udì voce dal cielo come di acque molte e come voce di tuono grande. Quindi si vede questa bellissima immagine dell'agnello e si comincia a sentire, dice qui, voce potente che viene dal cielo, ma anche voce armoniosa, isolatore di arpa. Quindi immaginate la scena, vorrei che, ecco, questo agnello che sa che sul monte, mentre c'è tutto questo male, c'è questo agnello e questa armonia, questa voce forte ma armoniosa, no? E quindi inizia il cantico. Giovanni ode un cantico nuovo. Perché nuovo? Perché viene dalla nuova alleanza. Quindi immaginate tutto questo che è attorno a Dio, all'agnello che canta, che sta lodando, che sta, è il canto dei redenti, mentre sotto c'è il grido del drago, lì c'è il canto dei redenti. Ecco, allora questo canto chi lo può comprendere? Solo i 144.000, i comperati della terra, cioè, perché è il canto nuovo. Chi vive la vita nuova può cantare il canto nuovo, direbbe così, ma poi ci torneremo su questo. Chi sono questi comprati? Qui si parla di comprati, nel testo greco esiste comprati e non redenti. Questo perché? Perché i redenti, quello che noi comunemente chiamiamo redenti, nel linguaggio anche commerciale, sono coloro che vengono comprati. Chi sono i redenti? I redenti sono coloro che erano schiavi di Satana a causa del peccato. Allora c'è stato qualcuno che ha comprato questi schiavi, immaginate la schiavitù antica, no? Qualcuno che ha pagato un prezzo. Senti, io ti pago il prezzo, me li vendi? Noi redenti siamo i comprati, c'è qualcuno che ci ha comprati pagando un prezzo, vedremo quale prezzo. Ecco perché ho voluto lasciare comprati e non redenti, perché il testo in greco è redenti e comprati, e ci dà l'idea che noi siamo stati salvati perché qualcuno ci ha comprati a caro prezzo. Vedremo, ripeto, qual è il prezzo con cui siamo stati comprati. Ora, per dire chi sono questi comprati, Giovanni usa tre immagini che abbiamo già ascoltato. La prima immagine, i vergini. La seconda immagine, come già avete ascoltato, la primizia. La terza immagine, i purificati senza macchia. Andiamo uno per uno. I vergini, quelli comprati, redenti, non si sono purificati, contaminati con donne. Si parla di uomini. Ora io qui non entro in merito a tutto quello che c'è stato scritto, andiamo succo. Sembrerebbe che i maschi siano la pars melior, mentre le donne invece la pars immunda, no? Et corruptus, come direbbe qualcuno, ma ovviamente Non è possibile questo discorso, non è possibile che i redenti, i comprati siano solo maschi e non è possibile che siano solo vergini. Quindi il fatto che siano maschi e vergini è simbolismo e vuol dire qualche cosa. Qui c'è tutta una polemica antica a proposito del soto virginale, ma non interessa, a mannare a sostanza, il resto non ci interessa. Cosa vuol dire i vergini? Chi sono? Quindi non si tratta né di maschi né di stato fisiologico, ma è simbolismo. Nella Sacra Scrittura voi sapete che il popolo idolatrico era chiamato adultero. Tu lo sapete, ormai lo sapete, no? Nell'Antico Testamento chi è il popolo adultero? È colui che adora gli altri dei, perché nella Scrittura l'adulterio è sempre sinonimo di idolatria. L'adultero è l'idolatra, questo è l'adultero. Quindi chi è il vergine? È colui che rimane fedele a Dio. Quindi il vergine, dire maschio per dire perché raccoglie tutta l'umanità, maschile no, uomo, Adamo, eccetera, quindi maschio, perché tutti sono inclusi, come nell'espressione maschile, nel genere maschile, vergini perché indica lo stato di fedeltà. Il vergine è il fedele a Dio, colui che non adora altri dei. È colui che riconosce solo in Dio l'unico Salvatore, l'unico Signore e non ha altri dei. In poche parole, non avrai altro Dio fuori di me. Ecco, quindi il vergine è questo. Ecco perché qui i vergini sono coloro che non sono contaminati con falsi idoli e quindi sono irreprensibili, possiedono una integrità morale. Vi ricordate? Qui c'è in contrapposizione a quelli che hanno adorato la bestia. Vi ricordate nel capitolo 16 c'erano gli idolati della bestia, qui invece parliamo dei vergini, coloro che non hanno adorato la bestia ma che adorano l'unico Dio. Sono la primizia. Perché la primizia? Voi sapete che nell'Antico Testamento a Dio vengono offerte le primizie della terra, iniziando dai primogeniti, e questo lo sappiamo tutti. Quindi dire primizia vuol dire che sono i primi che hanno accolto la salvezza e che sono morti per Cristo. Vi ricordo che Giovanni scrive, quando ha davanti tante persecuzioni, sono i primi, gli ultimi di questo periodo, ma la primizia, cioè i primi che sono morti per Cristo, che per lui non ha avuto paura di dare la vita. Senza macchia. Perché senza macchia? Non perché non hanno fatto peccato, perché nessun uomo non commette peccato, ma senza macchia perché purificati dal sangue di Cristo. Cioè sono questi 144.000 che cantano, sono coloro, cioè, che sono rimasti fedeli a Dio, sono stati i primi che hanno dato la vita per Lui e che sono stati purificati dal sangue di Cristo e quindi non hanno più peccato. Chiaro che sono questi coloro che, ecco perché possono cantare il canto nuovo, perché vivono già la vita nuova dei risorti. E vidi, quindi vede questa bellissima scena, questo canto melodioso, potente, dice il testo, e che è una voce forte perché viene dallo Spirito Santo, che poi vedremo altre cose. Ora cosa succede? Subito dopo Giovanni fa una struttura, dopo che vede questa prima scena, no? L'agnello 144.000 che cantano e gli descrive, così come abbiamo fatto, presenta dal capitolo 6 in poi una struttura settenaria. Vabbè, settenario ormai che ha seguito l'Elexio sa. Qual è questo settenario? Ed è caratteristica. Primi tre angeli, in mezzo c'è il figlio dell'uomo e altri tre angeli, 3+1+3. Gli angeli, in mezzo c'è Gesù Cristo. chiaro la spiegazione, no? Ed è una figura ternaria, settenaria, come dicevo. Quindi c'è Gesù Cristo al centro di questa struttura. Vediamo cosa fanno questi angeli. Il primo angelo, dice il testo, che è in mezzo al cielo, allo zenit, al culmine. Questo per dirci che cosa? Che ora basta. Indica che gli eventi, gli avvenimenti hanno raggiunto l'apice, cioè tutto sto male ora basta, tutto quello che è accaduto no, ora è finita, l'apice, il culmine di tutto. Quindi questo nuovo angelo è in mezzo al cielo, allo zenith, al culmine, e annunzia un evangelo, una bella notizia valida per tutti, che deve essere proclamata a gran voce, dice il testo. Noi sappiamo che questo è gridare a gran voce, come abbiamo visto negli altri testi, vuol dire che sta gridando sotto l'azione dello Spirito Santo. Quindi questo angelo, il primo, il fatto che sia lo zenith, indica che è compiuto, siamo al culmine, e annuncia il Vangelo sotto la sua dello Spirito Santo, una bella notizia. E grida tre imperativi: temete, glorificate, adorate. Figlioli, questi tre verbi sono la sintesi del Vangelo. Temere, che non è il timore da intendere in senso di paura ansiosa, ormai lo sappiamo, ma di rispetto per la maestà di Dio, e lo sappiamo, no? Il timore è il rispetto verso Dio, la glorificazione e l'adorazione. Domenica scorsa vi ricordate che abbiamo parlato dell'adorazione come obiettivo dell'uomo, no? Ora qui il Vangelo, l'Apocalisse, in questi tre verbi racchiude tutto il Vangelo: temere Dio, cioè rispettare Lui, glorificarlo e adorarlo. Bellissimo. Solo su questi tre verbi bisognerebbe fare tutto un commento, ma non possiamo farlo, non è il caso. Quindi questo è il primo che annuncia il giudizio in generale, no? Quindi questo qui dice fino a basta, ora c'è un giudizio che deve arrivare. Il secondo angelo invece promulga il messaggio della fine terrena di quanti sono rivolti contro il Signore. Quindi il primo annuncia la fine, il giudizio che sta per arrivare. Il secondo annuncia il giudizio per coloro che hanno adorato la bestia. E comincia a gridare, no? Che Babilonia è caduta. Noi su Babilonia torneremo perché c'è tutto un capitolo su Babilonia. Ma la Babilonia sappiamo che è una città simbolo della corruzione, della fornicazione, del lassismo. Io oggi non vi dico chi è Babilonia, ve lo dirò quando lo incontreremo meglio, ma è intanto una città simbolo. Geremia aveva annunziato la punizione di Babilonia. Quello che il profeta aveva predetto ora si realizza. C'è una città dove c'è troppa fornicazione, troppa corruzione, ora basta. Questa città viene distrutta. È interessante una cosa, che Giovanni, l'autore, utilizza i verbi aoristo. Chi di voi conosce il greco sa che l'aoristo è un tempo del passato che si chiude nel passato, però. Ed è strana questa cosa. Perché? Cioè, è qualcosa che è già avvenuto o qualcosa che deve avvenire? Sembra qualcosa di avvenuto, ma non è così, perché più avanti noi troveremo di nuovo Babilonia, quindi non è caduta. Perché usa l'aoristo e non usa invece il futuro? Cadrà, cadrà, cadrà. Due sono i motivi. Innanzitutto, perché sembra che l'angelo stia citando letteralmente il profeta Isaia, quindi è una citazione, è caduta, quindi è una citazione del profeta. Questo è il primo.
ma c'è un secondo motivo che ci aiuta di più, cioè è più ci stimola di più, no? Perché qual è? In quell'auristo c'è certamente la convinzione della vittoria del bene sul male. Cioè l'autore dice, vedi che cade io, ma ancora va a cadere, vedi che cade io, e se non cade io cade. Cioè c'è la certezza che quello che io vi dico si realizzerà. Per cui San Pietro il Venerabile, che commenta questo brano, dice: si mette al passato ciò che è inevitabilmente accadrà. Quindi è un modo per alimentare speranza. Guardate che se non cadio cadrà, è caduta. Ma questo vale anche per noi, sapete? Quando per esempio dice, ma sto male, e quando finisce, cade, è caduto. Ma ancora è caduto. Cioè, capite? Infonde speranza, infonde fiducia, si mette al passato ciò che inevitabilmente accadrà. E noi dovremmo sempre parlare così. Sempre è caduto il male, ma è caduto, è stato distrutto. Questa è una grande lezione di fiducia per ciascuno di noi. E l'Apocalisse è questo: infondere fiducia, far capire che il male ormai è alla radice distrutto, è caduto, è distrutto il male, anche se tu lo vedi ancora operare, ma è distrutto il male. Ci dà tanta fiducia questo qui, no? Il terzo angelo cosa fa? Dichiara che sono puniti gli idolatri, quanti cioè hanno adorato il drago, cioè Satana, e sono prostrati davanti alla bestia e alla statua dell'imperatore Nerone. E già abbiamo detto, abbiamo già capito chi è, no? Allora, quindi il primo annuncia il giudizio in genere, il secondo annuncia la fine terrena di quanti sono rivolti contro il Signore, il terzo annuncia la punizione di quanti hanno adorato la bestia. Ora, qual è il castigo di queste della bestia? Io vorrei che questo mi seguisse attentamente. Inizio un discorso, poi lo spezzo, perché l'Apocalisse lo spezza, e poi lo riprendo. Ma in questo discorso che adesso farò è il focus delle lezioni di questa sera. Non quello che ho fino adesso, ancora il focus deve arrivare. Qual è il castigo, se vogliamo parlare di castigo, va bene, che verrà dato a quanti hanno adorato la bestia e al marchio della bestia? Il castigo consiste nel egli berrà dal vino dell'ira di Dio che è stato versato schietto nella coppa dell'ira di lui, e sarà torturato con fuoco e zolfo davanti a angeli santi, davanti all'agnello. Versetto 10. Il castigo consiste nel bere dal vino dell'ira di Dio. Un vino schietto, non mescolato con acqua, come facevano gli ebrei di solito. Questo cosa vuol dire? Che sarà un vino troppo forte, che porterà alla ubriacatura, e quindi sarà un vino dannoso. Perché gli ebrei non bevono mai vino schietto, sempre mescolato con l'acqua. La messa è uno dei motivi per cui noi mettiamo l'acqua nella celebrazione, no, dell'Eucaristia. Però questo vino non sarà mescolato con acqua, quindi sarà un vino schietto e quindi dannoso, perché porterà alla ubriacatura. Insieme al vino anche un tormento continuo e terribile. Che cos'è questo vino? Questa coppa di vino? Perché il male, ascoltate, è importante questo discorso, ripeto, qui il focus di quello che diremo questa sera. I peccatori, tra virgolette, gli idolatri, berranno alla coppa di questo vino. Che cos'è questa coppa? Cioè, che per rispondere a questa domanda dovremmo andare con la mente indietro in un momento particolare della vita di Gesù Cristo. Dove? Al Gettesemani. Vi ricordate? Passi da me questo calice, passi da me questa coppa. Quindi, che cos'è quella coppa? Guardate una cosa, il Padre sta presentando una coppa al Figlio. Questa coppa, dove c'è questo vino, racchiude un po' e tutti i peccati di tutta l'umanità, di tutti i tempi. Per cui bere alla coppa equivale ad affermare che bisogna riparare ai peccati commessi. Allora, la coppa cosa rappresenta? Tutto il male dell'uomo, peccati, passati, presenti, futuri, tutto il male che l'uomo ha fatto. Bere a questa coppa vuol dire che tu devi riparare al peccato che hai fatto. Ma questa coppa ci ricorda anche Gettesemani. Punto. Interrompo perché l'Apocalisse mi obbliga di interrompere e poi andiamo più avanti. Ma questo è importante, il discorso della coppa è importantissimo. Quindi viene messo in giudizio che coloro che hanno adorato Satana debbono bere questa coppa. Però subito dopo Giovanni spezza un attimo e parla invece di quanto hanno perseverato. Chi ha perseverato va bene, qui sta la perseveranza, eccetera. I santi che invece hanno perseverato non hanno timore, perché la morte non fa più paura. Beati coloro che muoiono nel Signore, una delle letture che si cede, che si ascolta durante i funerali, no? Dora indica che grazie a Gesù, con Gesù abbiamo uno spartiacque di fronte alla morte. Con Gesù finalmente la morte non fa più paura, non è più da considerarsi come un male, perché è accesso grazie a Cristo all'altra vita. Ecco perché voi non avete più paura, perché grazie a Gesù la morte non fa più paura, perché c'è l'altra vita. Se pensassimo, no? Invece ancora timore della morte, no? Ma Gesù è uno spartiacque, è bellissimo, d'ora, perché con Gesù la morte acquista significato diverso e nuovo. Quindi abbiamo questo primo annunzio, l'annuncio dei primi angeli esprime grandezza, terrore, ma esprime anche ricompensa per i giusti, no? Finiti questi tre angeli, abbiamo al centro il Figlio dell'uomo su una nube, e che il Figlio dell'uomo al centro, la nube ormai sappiamo, su cui troneggia il Figlio dell'uomo. E qui torniamo a Daniele, che l'abbiamo detto tante volte, no? Questo Figlio dell'uomo, eccetera. Egli è il vincitore, perché sta sul trono ed ha in mano, avete notato, intanto ha sulla testa la corona e quindi segno di vittoria, ma in mano anche la falce e quindi segno di giudizio. Quindi questo Figlio dell'uomo è il vincitore, corona, e il giudice della storia, la falce in mano. Benissimo, finiscono questi tre angeli, appare questo Figlio dell'uomo che è al centro, inizia il secondo terzetto degli angeli. Il primo si rivolge al Figlio e dice: "Uè, getta la falce per mietere". E qui abbiamo due immagini scatologiche che racchiudono il giudizio di Dio: la mietitura con la falce e la pigiatura dell'uva. Mietitura e pigiatura. La mietitura rappresenta il raduno dei buoni, si raduna, si raccolgono i buoni. Mietitura. La pigiatura invece, la venidemmia, la torchiatura dei cattivi, è un po' quello che in sintesi il giudizio, no? Dio ricompenserà i buoni e darà la giusta punizione ai cattivi. Mietitura è torchiatura, è pigiatura, no? Il primo angelo, il secondo angelo, e abbiamo il, e se voi vi ricordate, se voi vi ricordate, qualche tempo fa si parlava di un grido da sotto l'altare, in qualche lezione fa, capito, vi ricordate, quando da sotto l'altare si gridò: fino a quando, Signore? Questo angelo da dove esce? Dall'altare, che è il terzo, perché il primo e il primo del secondo terzetto grida. E poi abbiamo un altro angelo uscito dal tempio con la spada affilata, e poi il terzo grida dall'altare, è connesso con l'altare e dà ordine al secondo angelo della vendemmia. Quindi il primo angelo grida al figlio dell'uomo, getta la falce, cioè giudica. Il secondo porta la falce, il terzo grida al secondo. E questo terzo da dove viene? Da sotto l'altare. Da quell'altare, ci richiama quell'altare dove il grido: fino a quando, Signore? Lì c'è l'impazienza, non è il momento, vi ricordate? Penso che qualcuno se lo ricorda, non è il momento, debbono attendere perché il numero si completasse. Ora invece il numero è completo, perché siamo allo zenith, no? L'impazienza rompe impetuosa, non per far condannare i nemici, quanto piuttosto per verificare i buoni. E questo angelo è il portavoce di quanti aspettano compagire il compimento. Quindi arriva il compimento, quel grido del capitolo sesto: fino a quando, Signore? Qui trova risposta, ora sì, perché il male è arrivato all'apice, drago e bestia. Cosa succede adesso? Torniamo a quel discorso che vi facevo prima. Ora deve arrivare la pigiatura, perché i terzetti su questo chiamano la pigiatura. Dove avviene questa pigiatura? L'uva, la coppa dell'uva. Dove avviene questa pigiatura? Dice il testo, come abbiamo ascoltato, uscì dall'altare, mandati dalla faccia, eccetera, eccetera. E vede quel testo, e gettò l'angelo della falce di lui sulla terra, e vendemmiò la vigna della terra, e gettò nel tino del furore di Dio quello grande, e fu, ascoltate, e fu pigiato il tino fuori della città. Qui c'è qualcosa di straordinario. Fuori della città, secondo il profeta Gioele, il giudizio deve essere compiuto fuori della città. Quindi tutto questo giudizio, tutto questo male, tutto questo calice che i cattivi devono bere, alla fine tutto si compie fuori della città. Ma io vi chiedo, vi faccio una domanda: cosa è avvenuto fuori della città? La crocifissione di Gesù Cristo, perché voi sapete che Cristo fu immolato fuori delle mura di Gerusalemme. Fuori della città Cristo ha dato la vita, fu immolato, perché il Calvario si trovava fuori, anticamente ovviamente, ormai tutto incluso, fuori della città. Questo cosa vuol dire? Che questo giudizio si conclude, inizia e trova compimento grazie alla morte di Cristo. Ora, ci si aspetterebbe che questo vino venga dato da bere ai cattivi, ai peccatori. Invece avviene qualcosa di sconcertante. Ascoltate, i malvagi, i peccatori, devono bere al vino dell'ira di Dio per essere giustificati. Questo fino adesso l'Apocalisse era chiaro su questo. Qui invece avviene qualcosa di sconcertante, qualcosa che ci impressiona, qualcosa che ci deve far commuovere, ma non in modo sentimentalistico, ma profondamente, una commozione che diventa conversione di vita. Nel torchio dell'ira di Dio, dove avrebbero dovuto essere pigiati i peccatori, viene pigiato il Figlio di Dio. Quella coppa che doveva essere bevuta dal peccatore viene bevuta dal Figlio di Dio. Dio non ha pestato i nemici, ma lui stesso si è pestato nel Figlio Gesù Cristo, schiacciato come vittima sacrificale. E Cristo, che ha bevuto la coppa dell'ira di Dio, invece di farlo bere ai peccatori, Maria. Qui c'è la folle grandezza dell'amore di Dio. Prepara tutto, ma viene tutto fuori della città, non dentro. Giovanni ci sta dicendo, in un modo così bello, coreografico, come lui fa, quello che San Paolo ci ricorda continuamente, no? Colui che non aveva peccato fu trattato da peccato in nostro favore. Il castigo che era nostro è ricaduto su di lui. Il canto del servo sofferente, Isaia. Veramente Cristo ha dato se stesso per noi. Egli, San Giovanni, in questi giorni ci ha ricordato, è vittima di espiazione dei nostri peccati. Quello che Paolo ci diceva, e Giovanni ci diceva in modo scritto, Giovanni l'Apocalisse ce lo vede in modo così coreografico. Che cos'è l'ira di Dio? Perché se non capiamo cos'è l'ira di Dio, non possiamo concludere il cerchio. Certo, quando noi pensiamo all'ira di Dio, tante volte su noi, con la nostra mentalità, pensiamo che Dio sia iroso, si arrabbi, no? Grazie. Quindi applichiamo l'ira, il sentimento umano, a Dio, ma capite che siamo fuori di fuori logica, no? Cioè, noi non dobbiamo mai dimenticare che Dio è tenerezza e misericordia infinita. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Che cos'è quest'ira? Proprio perché Dio è amore immenso, si può parlare di ira. Solo perché Dio è amore si parla di ira in Dio. In che senso? Perché l'ira è un aspetto, come direbbe qualche sedia, del pathos divino. Cioè l'ira di Dio nasce dal suo amore e non lo contraddice. L'ira è lo spirito d'amore di Dio. L'ira è la reazione di Dio contro il peccato. L'ira, siccome Dio è amore, non può tollerare il male, l'odio, e quindi risponde all'odio, perché è amore. Chi è amore non può tollerare il contrario. Quindi l'ira è il frutto dell'amore. Siccome io amo, e dove c'è l'odio non posso rimanere indifferente, devo reagire. Che cosa fa il peccato? Sappiamo tutti che il peccato lede la giustizia di Dio. Sappiamo che cos'è la giustizia di Dio, perché per capire l'ira, l'amore, dobbiamo anche capire la giustizia, perché altrimenti è impensabile. Altrimenti dice, ah, ma a Dio allora che fa? Un nevito, una svita? allora il male che fa? Non lo condanna? Aspetta un attimo prima di rispondere, di dare la risposta a me così senza riflettere, no? Che cos'è la giustizia? Quindi il peccato lede la giustizia di Dio, giusto? È chiaro questo? Perfetto. Che cos'è la giustizia di Dio? La giustizia, non di Dio, la giustizia in genere, è dare a dare a ciascuno quello che è proprio. Questa è la famosa definizione che tutti conosciamo, no? Quindi, ora, la giustizia è quella virtù che dà a Dio ciò che è suo, giusto? Chi non dà a lui quello che è suo, cioè il rispetto, l'obbedienza, il timore, tutte quelle cose belle che noi sappiamo, lede la sua giustizia. Cioè, se tu non rispetti Dio, vai contro la giustizia, perché non stai dando a Dio quello che è suo. Non stai facendo dei comandamenti, andare in missione evangelica, non odiare, tutte queste cose qua. Chiaro? Quindi l'ira di Dio è la sua richiesta di giustizia. Siccome Dio è giusto, allora è da, e c'è questo pathos di chi è la morte, ma senti, ma dico, non mi devi dare quello che è mio, non mi devi dare quello che mi aspetta. Quindi la giustizia, l'ira è la richiesta di giustizia. Se Dio rimanesse indifferente davanti al peccato, non sarebbe né giusto né buono. Se rimane indifferente, non è giusto. Che differenza è? Non ha sentimento, sicuro. Se non rispondesse, non è meno buono. Ora, Dio è buono e giusto. La mancanza contro Dio deve essere riparata, perché Dio è giusto e perché Dio è amore. Giusto? È chiaro? Capisco che il concetto è molto complesso, però mi auguro di essere chiaro. La mancanza contro Dio deve essere riparata. Quindi tu commetti il peccato, commettete il peccato, ledi la giustizia di Dio. La giustizia di Dio deve essere riparata, perché Dio è amore e Dio si ribella. L'ira è la ribellione di Dio contro l'ingiustizia. Chiaro su questo concetto? Ora, quindi deve essere riparato. Un problema qual è? Chi è che deve ripararlo? E questo è il problema, è perché la giustizia deve essere riparata, il peccato deve essere perdonato, deve essere cancellato, lo schiavo deve essere comprato. Che cosa succede? Questa mancanza contro Dio deve essere riparata. E qui il problema è: l'amore folle di Dio fa che questa colpa non la paghi il peccatore, ma la paghi lui stesso nel Figlio. Cioè Dio sa che tu, ci sono io, noi non riusciremo mai a essere giusti, a riparare l'offesa contro Dio, e siccome è troppo buono, sento, non so cosa, mando il Figlio mio, io stesso. Tanti dicono, ma perché dai a fare suo Figlio? Ma il Figlio è Dio stesso, quindi è come se fosse Dio che ha pagato. Tanti, siccome è vero che sono due persone diverse, il Padre è una persona e il Figlio è una persona, ma entrambi sono Dio. E quindi il fatto che Gesù Cristo muoia sulla croce è Dio che sta morendo. Il fatto che Gesù Cristo paghi l'ingiustizia è Dio che la sta pagando. Quindi non c'è da fare, ma che figlio sarebbe fatto al suo Figlio? E che pace gli è? Vi ricordate, no? Queste discussioni che si sentono sempre. I padri, bellissimo, quando fanno l'esempio di Abramo e Isacco, quello che è Abramo, quello che fu risparmiato da Abramo, Dio non se l'è risparmiato, perché lui è morto in Gesù Cristo. Chiaro su questo? Quindi colui, ecco che Gesù cosa fa? Si prende tutto questo peccato, se lo prende tutto, questa ira, cioè questo pathos, questa reazione di Dio al male, dice: Padre, riparo io, tranquillo. Quindi l'ira non è sinonimo di cattiveria, non è sinonimo di arrabbiatura, ma è sinonimo in questo caso di zelo, è sinonimo di giustizia. Se voi vi ricordate, San Giovanni, l'Evangelista, quando descrive Gesù che si infuria nel Tempio di Gerusalemme, che piglia quelli che dicevano e comincia a frustare a tutti, e attacca e tarda, no, fa un macello. Nel nostro modo di pensare ha avuto una scatolina. Se la facessi io in chiesa, tutti i suoi pari no, del taubaccio, eccetera. E poi mi devo confessare perché padre sono sabiroso. Ma Gesù no, perché San Giovanni commenta questo gesto dicendo: lo zelo per la sua casa lo divora, cioè l'amore per la sua casa lo divora. Questo è l'idea di Dio, è lo zelo, è l'amore davanti al male. Dio non può rimanere indifferente, non può rimanere indifferente, perché c'è questo amore che si ribella. Chiaro su questo? Però non fa pagare al peccatore, ma è lui che lo paga, perché sa che il peccato non ce la farà mai. Colui che non aveva riuscito peccato si è fatto peccato per noi, San Paolo, diventando San Paolo bellissimo dice: colui che non lascia. Ora questa frase di San Paolo, perché alla fine questo che stiamo dicendo è la cosa in questa frase di San Paolo: colui che non aveva conosciuto peccato si è fatto peccato per noi, diventando nostra giustizia. Cioè la giustizia, cioè quello che si doveva dare a Dio gliel'ha dato il Figlio, perché è lui che paga l'offesa. E l'atto l'ha fatto Gesù Cristo, il nostro castigo, come dicevo, ricade su di lui. Ecco perché nonostante tutti eravamo meritevoli d'ira per i peccati, Dio, ricco di misericordia, ci ha fatti rivivere con Cristo. È bellissima questa cosa. Quindi ciò che il giudizio che gli angeli hanno annunziato, alla fine ricade sul Figlio, su Gesù. Capite adesso perché quello che viene dopo? Adesso ve lo leggo. Ora guardate quello che viene dopo. E fu pigiato il tino fuori della città. Quindi il peccato, Gesù Cristo fu pigiato attraverso di noi. E uscì sangue dal tino fino a morsi dei cavalli per stati 1600. Cosa vuol dire questa frase? Credo che adesso sia chiara questa frase, una volta che... Quindi questa purificazione come è avvenuta? È quel sangue, mediante il sangue. Ma guardate quanto sangue esce, tantissimo, addirittura questo sangue da raggiungere l'altezza delle briglie e dei morsi dei cavalli. Quindi tanto di quel sangue, capite che è impensabile, ma è il sangue che è sgorgato da Gesù Cristo. Ecco che cosa ci ha comprati San Pietro. Siamo stati pagati con il sangue prezioso di Cristo, dalle sue piaghe siamo stati guariti. E quindi c'è la stessa cosa, in modo così plateale, così coreografico, ma è la stessa cosa che dice, no? Ora guardate, sto sangue quanto è? Dice il testo 1600. Sapete ormai che i numeri sono simbolici in Giovanni. 1600 come si ottiene? 4 per 4 per 100. Cosa vuol dire? Il 4, ormai abbiamo detto in altre occasioni, indica l'estremità della terra. Il 4 è il numero cosmico, l'abbiamo detto tante volte, no? Moltiplicato per 100, che vuol dire qualcosa di enorme, di universale. Quindi vuol dire che questo qua sangue è per tutto il mondo. 4 per 4 per 100. Poteva anche dire 4 stati e già l'avremmo capito benissimo, perché il 4 è il numero cosmico. Ma è 4 per 4 per 100, vuol dire che questo sangue raggiunge tutti gli angoli della terra. Il sangue è sparso per tutto il mondo e per tutti gli uomini. E grazie al sangue di Cristo che il male viene riparato. E se io guardo la mia storia personale, i miei peccati, grazie Signore, i miei peccati chi me li ripara? È il sangue di Gesù che mi purifica dai peccati. Dio Padre ha chiesto al Figlio suo amato di riparare alla mancanza di giustizia degli uomini. È bellissima sta cosa. Perché una cosa che dobbiamo metterci in testa è questa: che Dio odia il peccato, ma non il peccatore. Il peccato lo odia, infatti il Figlio ripara il peccato, ma il peccatore no. Il peccatore ha sempre possibilità di salvezza. E qui ce lo dice. Guardate che questo brano è veramente meraviglioso, perché ci fa capire il folle amore di Dio. Santa Caterina direbbe che Dio è ebro di amore, cioè si imbriacava per tutto l'amore che ha, è un pazzo d'amore. Veramente la sua è una follia d'amore. E in questo capitolo 14, alla fine questo sta dicendo: immaginate, abbiamo visto il male, tutto questo male del mondo, Satana, la bestia, l'imperatore, quelli che adorano, no? Si aspetterebbe che cosa? Che fosse come Giove, venisse a scagliare i fulmini sui peccatori. Invece cosa fa? Viene, mi prendo io il tuo peccato, tutto questo male lo prendo io, la bevo io la coppa, mi faccio toccare io, perché voi mi salviate. È meraviglioso questo. Ecco la misericordia di Dio qual è. Questo è Dio. Non è colui che manda i castighi, ma è colui che si prende il castigo. Ecco chi è Dio. E questo ci fa ubriacare. Veramente. E ci aiuta a capire che mai dobbiamo chiedere a Dio di castigare. Mai. Perché Dio non viene per castigare nessuno. Distrugge il male con l'amore. Così l'ha distrutto questo male, con l'amore. Spunta un altro segno ora, e chiudo, perché dovevo credere che fosse con questo. Quindi immaginate tutto quello che avviene: questo figlio che si fa pigiare, esce questo sangue e purifica il mondo dal male, e spunta un altro. Che cosa fa questo altro angelo? E chiudiamo. E un altro segno, non ho sbagliato io, non un angelo, ma un altro segno. Questa volta 7 angeli con i 7 flagelli di cui parleremo più avanti. Questo terzo segno, se vi ricordate, potrebbe essere definito il terzo guai. Chi ha seguito Fidelio de Lectio sa che un primo visto, un secondo visto, un terzo non visto. Ecco il terzo guai. Il terzo guai che cosa è? È questo angelo che viene con i 7 flagelli, di cui poi parleremo, perché siamo nell'interstizio, se vi ricordate, tra la conclusione le trombe, ecco, sì, abbiamo avuto, grazie, delle trombe, e quindi ora abbiamo l'altro settenario. E cosa succede qua? Guarda qui, cosa dice? Quindi inizia questo terzo guai, che inizia, viene annunziato l'altro, il settenario dei flagelli, che adesso poi vedremo più avanti. Con quelli si porta a compimento l'ira di Dio. Poi torniamo un attimo, cosa dice qua? Perché in essi si è compiuto il furore di Dio. Si è compiuto Sapete come il verbo in greco? Teleo. Sì, ma perché lo dico? Sapete qual è un verbo, lo stesso verbo viene usato da un'altra persona che dice tetelestai, tutto è compiuto. Udissi? Torna, perché siamo alla fine, no? Cioè, capite cosa voglio dire? Tutto è compiuto, dice questo segno. Certo, perché è compiuto nella croce, è Gesù che l'ha compiuto, tutto è compiuto. Il compimento dell'ira di Dio è avvenuto attraverso la crocifissione del Figlio di Dio. Lì l'ingiustizia è stata vinta, anche se ancora noi vediamo. Però, come vi dicevo all'inizio, è caduta. È vero che noi l'ingiustizia la vediamo ancora, però noi dobbiamo crederci che con Gesù Cristo abbiamo una risposta anche all'ingiustizia, e noi ci crediamo che questa opera che è iniziata dalla croce si concluderà, perché noi, come direbbe, siamo alla fine dei tempi, quando Gesù Cristo ha già concluso la sua opera. Certo, dobbiamo ancora vedere concretamente questa conclusione totale, ma l'inizio già c'è, l'inizio della fine è già avvenuto. Non dimenticate mai quell'esempio della, ecco, perfetto, benissimo. Ovviamente, mentre, siccome Gesù ha compiuto quello che ha compiuto, l'ingiustizia si è conclusa, ecco perché cantano il famoso inno dei salvati, no? Che già abbiamo visto. Ed è interessante, che cosa qui è bellissima questa cosa. Quindi cominciano a cantare e vidi come mare vitreo. Vi ricordate il mare vitreo che abbiamo incontrato all'inizio? Vi ricordate? E che vi dissi che è il male bloccato, e qui il male è bloccato. E c'è il canto nuovo che si canta a Gesù Cristo: grande, meravigliose le opere di te, Signore, Dio il Pantocratore. Ma la più grande meraviglia qual è stata? La crocifissione, la salvezza che lui ha operato. E il resto poi lo vedete, perché non c'è niente in questo inno, c'è tutto il riconoscimento per l'opera che Gesù Cristo ha compiuto. E qual è quest'opera? Morendo in croce ha salvato l'uomo, lo ha comprato dal maligno e ha iniziato l'opera di liberazione. Questa giustizia, si è preso lui quello che meritavamo noi. Tutto questo veramente è meraviglioso. Bene, chiudiamo con la sintesi. Dopo aver presentato la lotta drammatica tra l'umanità e le forze diaboliche, Giovanni contempla l'intervento salvifico di Dio. Ecco, l'agnello ritto in piedi con i redenti che cantano il canto nuovo dei salvati. Questi salvati non sono contaminati con l'idolatria, ma sono primizia, l'abbiamo già detto, no? Egli appare, Gesù appare come agnello immolato, e la sua croce splende, segno di vittoria e di trionfo, perché lui è vittima di espiazione per i nostri peccati. Egli ha bevuto fino in fondo il calice dell'ira di Dio, ha versato il suo sangue per la nostra salvezza. Nel torchio della sua ira, Dio non ha pestato i suoi nemici, ma se stesso. Muore lui perché noi potessimo vivere, soffre lui perché noi potessimo godere. Questa è la vera giustizia di Dio, la sua eterna e divina misericordia. Ed è bello questo, che vedere come Dio risponde al male non con il castigo, ma con la misericordia e con l'amore. Insieme preghiamo. Signore Dio, Padre buono e misericordioso, ti ringraziamo per averci tanto amato da mandarci il tuo Figlio come vittima di espiazione. Questo perché tu odi il peccato, ma ami il peccatore. Signore Dio, Figlio Gesù Cristo, tu sei agnello immolato che ci hai salvato con il tuo sangue. Tu sei colui che ha bevuto al calice per amore nostro. Il castigo che noi meritavamo è caduto su di te. Grazie, perché sei morto perché noi avessimo la vita. Grazie, perché hai sofferto perché noi potessimo godere pienamente. Signore Dio, Spirito Santo amore, rinnova la nostra vita, perché possiamo elevare il canto nuovo a te, Santissima Trinità, lode, gloria, adorazione, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica tutti, Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo, con la certezza che Dio ama il peccatore, ma odia il peccato. Andate in pace. Amen.